Il punto della giornata.
Buon pomeriggio da Daniela Binello in studio per il punto della giornata. Oggi parliamo del caso che riguarda un passaggio illecito di informazioni riservate alla Russia. Come sapete, un ufficiale di Marina, il capitano di fregata Walter Biot, consegnava documenti classificati al funzionario militare in servizio presso l'ambasciata russa, ricevendo in cambio scatole di cioccolatini piene di soldi. 5.000 euro hanno incastrato Walter Biot, arrestato dai carabinieri del ROS lo scorso 30 marzo. Di questa spy story ne parliamo oggi con il dottor Riccardo Alcaro, coordinatore ricerche IAI, Istituto Affari Internazionali, e direttore programmi Attori Globali. Bentrovato, dottor Alcaro.
Buongiorno, o buonasera, meglio.
Siamo nel pomeriggio però. Il ministro degli esteri Di Maio ha commentato la vicenda come un atto ostile di estrema gravità e ha detto che ci saranno conseguenze. Da studioso, lei come inquadra questo caso nell'ambito dei rapporti politici e diplomatici fra Roma e Mosca?
Bisogna fare una premessa, che lo spionaggio tra stati, in particolar modo tra stati non allineati, ma anche tra stati alleati, è una prassi di routine, nel senso che chiunque ha le risorse umane e tecnologiche tende ad acquisire informazioni attraverso modi leciti e meno leciti. E questo avviene anche tra stati alleati. In passato è successo che sono stati scoperti casi di spionaggio di Israele negli Stati Uniti, per esempio, due paesi che sono politicamente vicinissimi, e così via. Quindi da questo punto di vista non è uno shock, tantomeno è una sorpresa, che la Russia, che tra l'altro è uno Stato con cui l'Occidente ha relazioni sempre più tese, tenti di acquisire informazioni confidenziali. Io credo che in questo caso non fossero informazioni confidenziali, ma informazioni top secret, quindi un livello, diciamo, di confidenzialità superiore. Quindi questa è la premessa. In questo senso non si tratta di un evento shock, non si tratta di un evento di rottura, si tratta di un evento che diplomaticamente può essere gestito e riassorbito. Però ogni atto di spionaggio, il problema è che quando viene fuori genera una reazione che in parte riflette il quadro generale delle relazioni politiche fra i due paesi coinvolti in quel particolare momento storico. Oggi il venir fuori di questo caso di spionaggio da parte della Russia in Italia e nei confronti della NATO, perché alcuni di questi documenti, se non tutti, erano documenti di origine NATO, e si inquadra in un contesto di relazione molto deteriorata e che con l'amministrazione Biden ha assunto un carattere ancor più, come posso dire, di scontro. E l'Italia, che ha sempre tentato di avere un occhio di riguardo nei confronti di Mosca, perché è tradizione qui nella nostra diplomazia e non solo, considerare la Russia un interlocutore indispensabile per la sicurezza e la stabilità dell'Europa, per la stabilità del Medio Oriente, per le forniture energetiche, però ha sempre più faticato a mantenere questa posizione l'Italia negli ultimi 10-15 anni, in particolare dopo il 2014, cioè dopo l'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. Ecco, in questo senso, con un ricompattarsi del fronte transatlantico in un'ottica di scontro verso la Russia, con l'avvento di Biden alla Casa Bianca, questo incidente per l'Italia è, come posso dire, forzerà l'Italia a dover definire meglio la sua adesione a questo ricompattamento. Adesione a questo ricompattamento, diciamo, antirusso, quantomeno più transatlantico, che già era avvenuto con l'entrata in carica di Mario Draghi a l'entrata di Mario Draghi a Palazzo Chigi, perché Mario Draghi ha un profilo nettamente europeista e atlantista, e in questo senso più di altri leader dei nostri governi in passato è restio ad abbracciare questa politica più amichevole verso la Russia, che effettivamente sta diventando sempre più complicata.
Ecco, infatti, proprio rispetto a questo che lei ha appena detto, io vorrei soffermarmi con lei un momento, anche se non abbiamo tantissimo tempo, però vorrei soffermarmi un momento sulla politica di Putin, che da oltre 20 anni si avvale anche di forme militari robuste, ad esempio nei confronti di Cecenia, Georgia, Ucraina, ma anche in Siria e Libia, per non parlare dei servizi segreti russi, direi leggendari. Recentemente, come anche lei ricordava, il presidente americano Biden ha rivolto a Putin accuse gravissime, arrivando a definirlo assassino. Non le sembra un po' un ritorno a una situazione di guerra fredda nei rapporti fra Washington e Mosca?
Sì, senz'altro. Diciamo, i rapporti fra America e Russia, ma anche fra Europa e Russia, sono al loro punto più basso dalla fine della guerra fredda. Non siamo ancora a quel livello di scontro totale, perché comunque la Russia è più integrata economicamente, è più integrata nell'economia internazionale, ha più scambi commerciali con i paesi europei e non ha una vocazione ideologica globalista come era quella del comunismo, e soprattutto non ha la forza militare e anche l'appeal culturale o l'appeal ideologico che l'Unione Sovietica ha avuto per molti anni, soprattutto dagli anni 50, anni 60, quando sposò le cause dell'anticolonialismo e così via. Detto questo, la Russia non è l'unico paese verso la quale si stanno, verso le relazioni con il quale si stanno indirizzando verso un orizzonte di scontro geopolitico, ma anche ideologico. La Russia si sta sempre di più avvicinando alla Cina, e nel discorso di politica, nel discorso politico americano, i due paesi vengono quasi sempre insieme: Russia e Cina, Cina e Russia, Russia and China, Russia, China and Russia, perché hanno qualcosa in comune. Quindi, sinceramente, obiettivamente, una prospettiva di politica estera, una visione dell'ordine globale del tutto non allineata con quella americana, e poi hanno qualcosa in comune a livello di regime politico interno. Naturalmente la Cina è un regime a partito unico, la Russia è un regime più autoritario, ma non a partito unico, con una sembianza di democrazia, che comunque ci sono ancora le elezioni. Cioè, la Russia è decisamente più libera rispetto alla Cina, ma sotto Putin, soprattutto negli ultimi dal 2012 in poi, la situazione è veramente precipitata anche sul piano delle libertà e della tolleranza del dissenso, che di fatto è sempre meno. E quindi questi due regimi si sentono minacciati dalla presenza di una democrazia, di una potenza mondiale come l'America, che fa del suo regime liberal democratico anche uno strumento ideologico per affermare la sua influenza e aumentare il suo appeal internazionale, e quindi si sta definendo questa doppia natura geopolitica e ideologica di questo scontro, in cui l'Europa si vuole cercare un suo spazio autonomo, ma naturalmente l'Europa è per motivi ideologici o ideali, per motivi di interessi strategici, più vicina agli Stati Uniti.
Sono molto d'accordo con quello che lei ha detto prima, cioè che è molto importante analizzare, sarebbe bello poterlo approfondire, il momento in cui accadono certe cose. Forse questo caso italiano di passaggio di documenti riservati avviene in un momento appunto molto particolare, no? Le cose non capitano casualmente. La Russia cerca informazioni riservate sulla NATO, forse per cercare di individuare le divergenze esistenti fra gli alleati, per anticipare le loro mosse o comunque per sfruttare queste informazioni a scopo politico e militare. È d'accordo?
Naturalmente cercare informazioni è un fine in sé per sé. Una volta scoperto, una volta avute informazioni che il tuo avversario o lo Stato che stai spiando non vuole che tu conosci, tu hai uno strumento in più, magari l'informazione riservata. Esistono moltissimi documenti segreti la cui utilità è nulla. La Russia non ha certo bisogno di spiarci per sapere che nella NATO ci sono divergenze profonde su alcune questioni fondamentali, a partire dall'approccio verso la Russia, anche se sempre meno, proprio per responsabilità della Russia. Io penso che lo spionaggio sia un'attività che rientra nella prassi di politica di sicurezza degli stati, tanto più di quegli stati come la Russia che sono internazionalmente relativamente isolati o che hanno come partner alla fine poco, che non sono del tutto affidabili, la stessa Cina, perché comunque la relazione tra Russia e Cina è puramente, si direbbe, prendendo il termine dall'inglese, transazionale, cioè una relazione puramente contingente di interesse pragmatico, di convergenza di interesse pragmatico, non c'è una comunanza valoriale o non ci sono fortissimi legami culturali come quelli che possono esserci fra Europa e America. E quindi per la Russia spiare è ancora più importante e loro raccolgono informazioni in tutti i modi possibili, lo fanno in questa maniera tradizionale, individuando probabilmente le debolezze personali di alcuni funzionari che possono diventare i loro bersagli e tentando col ricatto, con l'offerta di soldi, oppure di carpire informazioni, oppure lo fanno in una maniera più moderna, diciamo, come l'hanno fatto negli Stati Uniti, proprio fuori verso fine anno scorso, una colossale azione di spionaggio che per mesi e mesi ha dato loro, spionaggio cibernetico, ha dato loro accesso a una quantità monumentale di informazioni riservate di diverse agenzie del governo americano, compreso il Dipartimento di Stato, compreso il Dipartimento del Tesoro. E così fanno gli americani, così fanno i cinesi, così fanno gli israeliani, così fanno i tedeschi, i francesi, gli inglesi e anche gli italiani. Di certo i russi sono particolarmente, puntano molto, ecco, su questo tipo di attività, anche perché è un loro vantaggio comparato rispetto ad altri. La Russia non ha la stessa forza economica, cioè la Russia ha un'economia grande come quella dell'Italia, un PIL pro capite molto più basso di quello dell'Italia, ha forze militari di tutto rispetto, anzi direi forse le terze al mondo, se si aggiunge poi l'arsenale nucleare forse la seconda al mondo come potenza militare, e ha questi servizi segreti che insomma hanno una tradizione nell'Unione Sovietica piuttosto, tra virgolette, nobile, diciamo stabilita, radicata. Hanno sviluppato ogni forma di pratica, sono stati molto abili nel 2016 a intervenire nella campagna presidenziale americana, forse hanno avuto un effetto, forse no, non lo sapremo mai, però sì, per loro è stato un successo e così continueranno a fare.
Allora, siamo arrivati proprio veramente a meno di un minuto dalla chiusura, mi dispiace perché è molto interessante addentrarci in queste tematiche. Volevo solo farle un'ultimissima osservazione. È probabile, altamente probabile, che di questo caso il Premier Draghi e il Ministro Di Maio riferiranno in Parlamento. Tuttavia, sotto il profilo della sicurezza dei nostri documenti classificati, cioè sulla catena di controlli, eccetera, password, ci sarebbe molto da dire. Perché insomma è stato visto che si possono fotografare con un cellulare i documenti, addirittura stamparli, scaricarli su una pennetta. Però io le faccio un'ultima domanda, le chiedo però di essere veramente super rapido. Un altro aspetto di questa situazione riguarda il vaccino russo Sputnik, che il nostro paese voleva acquistare una volta ottenuto il via libera dall'EMA, anzi c'erano già degli accordi contrattuali e anche gli accordi con l'Agenzia del Farmaco. Questo caso, secondo lei, può mettere a repentaglio la possibilità di avere anche in Italia questo vaccino russo?
Il caso in sé no. Però naturalmente ci sono considerazioni politiche sull'acquisizione del vaccino russo che questo caso potrebbe in qualche modo rafforzare in un senso, diciamo, di scetticismo, di cautela. Detto questo, la politica di vaccinazione seguirà moltissimo gli sviluppi interni dei singoli paesi. Se effettivamente Sputnik viene considerato un'alternativa valida e non ce ne sono altre altrettanto efficaci o altrettanto disponibili o altrettanto a buon prezzo, io penso che l'Italia e altri stati acquisteranno Sputnik, che è provato, è efficiente, credo che ormai sia stato anche certificato come sicuro, però questo ultimo punto non lo so.
Allora, il tempo a nostra disposizione è purtroppo terminato, non ci resta che ringraziare Riccardo Alcaro dell'Istituto Affari Internazionali per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Infine ringraziamo Carlo Silveri per l'assistenza tecnica.